Intervista di Concetta Cirigliano. Il dualismo dell'identità. Josef Di Leo, amministratore delegato dell'Allied Mills, una delle più importanti aziende per la lavorazione e il commercio di farina in Australia, racconta la fatica di essere un intruso, ma anche il riscatto e il successo. Non ho un forte legame con la Basilicata, però credo di aver ereditato alcune caratteristiche dei lucani, prime fra tutte il senso del lavoro e la caparbietà. Ho vissuto il dualismo delle mie identità, ma non è stato facile. Essere figlio di immigrati mi ha creato molti conflitti, ma mi ha anche dato tanta forza. Così esordisce Josef Di Leo, nato a Sydney nel 1956. Suo padre è emigrato da San Fele nel 1951 e sua madre nel 1953. Entrambi hanno lavorato per la Nestlé, anche se suo padre a San Fele faceva il macellaio e sua madre non aveva mai lavorato. Anche un suo zio era emigrato, ma l'Australia non gli piaceva. È ritornato. È stato un peccato perché qui avrebbe fatto fortuna. Era un ottimo carpentiere e all'epoca l'Australia aveva una gran fame di artigiani. A parte un fratello e una sorella che sono rimasti in Basilicata, altre sorelle di suo padre sono emigrate in Canada e Argentina. Josef, quali sono i tuoi primi ricordi di figlio di immigrati in Australia? Il primo che mi viene in mente non è molto piacevole. La faccia di mio padre una sera che tornò a casa dopo una durissima giornata di lavoro. Non era solo stanchezza, quella dipinta sul suo volto, era frustrazione, mista a impotenza. Sull'autobus lo avevano deriso e umiliato, chiamandolo Vog, un'espressione molto offensiva nel gergo anglosassone. Si era impotenti in circostanze come quelle, non ci si poteva difendere. Se scoppiava una rissa, gli immigrati erano sempre dalla parte del torto. Quindi per tuo padre l'integrazione era un'utopia. Paradossalmente lo è stato quando era giovane e in età lavorativa. Oggi è certamente più integrato. Spesso mi scopro a osservarlo e mi domando quali fossero stati i suoi sentimenti per una condizione, quella di immigrato, che, è vero, gli ha dato lavoro e un futuro migliore per i suoi figli, ma che non gli ha mai consentito di appartenere per davvero alla società in cui viveva. Non veniva mai alle partite di calcio. Temeva di mettermi in imbarazzo davanti ai miei amici. Non poteva interagire con gli altri genitori perché la lingua era un ostacolo insormontabile. Lui sentiva di essere percepito come diverso e, benché intimamente non si sentisse inferiore, si comportava come se lo fosse. Erano gli altri i padroni di casa. Lui era solo un ospite, un intruso. Certamente utile per lo sviluppo di questo paese, ma pur sempre un intruso. Talvolta ho provato pena per lui, ma non oggi. È un uomo soddisfatto e certamente non rimpiange di essere emigrato. Noi figli stiamo bene, i nipoti sono molto legati a lui. Non credo che chieda di più. Forse rimpiange di aver dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana. Per fortuna i miei si sono naturalizzati dopo la mia nascita, così io ho la doppia cittadinanza e ho potuto trasmettere quella italiana anche ai miei figli. In che modo gli immigrati cercavano di compattarsi in un contesto così ostile e chiuso? Ricordo che tutti gli immigrati, dopo aver sistemato le cose più urgenti, cercavano una chiesa per andare ad ascoltare la messa la domenica. In chiesa ci si conosceva e ci si avvicinava. Ecco, credo che la religione cattolica sia stata un importante collante per gli immigrati. Penso che ci sia uno stretto legame tra la povertà e la religione cattolica. Le scuole più prestigiose erano anglicane, ma erano frequentate essenzialmente dai ragazzi australiani, dato il loro ceppo anglosassone. Le chiese cattoliche sembravano invece più vicine alle minoranze e ai disagiati. E per te, com'è stato il processo di integrazione? È difficile essere parte di una minoranza, questo vale in ogni situazione. Lo è ancora di più se quelli che ti circondano non sono intellettualmente curiosi di capire la cultura dalla quale si proviene. Sono molto incline a credere che da parte degli australiani non ci fosse né razzismo né discriminazione, bensì ingenuità o non conoscenza. La non conoscenza della diversità provoca paura. Sì, ritengo che gli australiani avessero paura del diverso e di conseguenza alzavano un muro. Oggi gli australiani viaggiano tantissimo e certamente l'Italia è una meta indiscussa. Si rendono conto della ricchezza culturale, storica, artistica dell'Italia. Ci guardano con rispetto e persino con una punta di invidia. Ma non era così negli anni 60. Come sono stati i tuoi anni di scuola e che studi hai fatto? Ho frequentato una scuola pubblica e non ne ho alcuna nostalgia. Mi sentivo emarginato da quel mondo a cui volevo appartenere. Legavo solo con i ragazzi poveri che abitavano nelle case popolari. Con essi condividevo lo stato di inferiorità. Per ottenere dei buoni voti a scuola, noi figli di immigrati dovevamo impiegare il doppio di energie e impegno. Gli insegnanti non ci incoraggiavano, anzi, i bambini hanno bisogno di stimoli, io non credo di averne mai ricevuti. Era molto facile prendere una brutta strada se non avevi la testa sul collo, bastava solo entrare in un gruppo di compagnie sbagliate. Sono riuscita a starne lontano, malgrado la società mi spingesse in quella direzione, ricordandomi puntualmente da dove provenivo. Ma all'università tu poi ci sei andato? Sì, ma molto più tardi. L'università era un traguardo troppo ambizioso. Il messaggio che la stessa scuola ci mandava era che l'università non era per i figli di immigrati. A furia di sentire gli insegnanti dirti che dopo la scuola devi trovarti un lavoro, alla fine ti convinci di non avere i numeri per l'università. Dopo la maturità ho fatto l'idraulico, ma ho odiato questo lavoro. Ho trovato un impiego nelle ferrovie dello Stato, ma a 22 anni ho capito che avevo delle potenzialità ancora inespresse. La vita a volte può cambiare grazie a incontri con persone che colgono la tua vera natura e intuiscono le tue potenzialità. Io ne ho trovate almeno tre sulla mia strada. Uno è stato Donato Di Giacomo, anch'egli di San Fele e parente di mio padre. Poi un collega di lavoro australiano e un amico di origine greca, tutti un po' più adulti di me. Devo dire, grazie a loro, se ho cominciato a credere in me stesso e a inseguire i miei sogni. Mi sono iscritto ad un istituto tecnico dove ho conseguito un diploma in amministrazione e contabilità e poi mi sono laureato frequentando corsi serali, continuando a lavorare nelle ferrovie ma in posizioni di sempre maggiore rilievo. Finalmente sono stato assunto nell'NSV Grain Corp, un'organizzazione governativa per la trasformazione del grano, e per 18 anni ho ricoperto la carica di Chief Operational Officer. Gestivo almeno 1000 impiegati. Da qualche anno sono amministratore delegato della Lyand Mills, una delle più importanti aziende per la lavorazione e commercializzazione di farina in Australia. Dove hai trovato la motivazione per andare avanti fino al raggiungimento del successo? Vedi, quando ero ragazzo e qualcuno mi chiedeva di che nazionalità fossi, rispondevo senza esitare: «Sono australiano». «Ma tu non sembri australiano», mi rispondevano. Era vero, non avevo gli occhi blu, non ero alto 1,90 m, non ero biondo e non avevo le lentiggini. In più ero una schiappa a rugby. Allora ho pensato che se non potevo cambiare il mio look, certamente potevo guadagnarmi il mio posto al sole dandomi un livello di istruzione, il più alto possibile. Questo veramente dipendeva solo dalla forza della mia volontà. Grazie a questa convinzione ho conseguito 2 lauree e un master. Insomma, non male. Oggi ti senti integrato nella società australiana? Totalmente. Amo questo paese. Vi convivono oltre 120 diversi gruppi etnici, nel pieno rispetto delle diversità. Mia moglie Susan è australiana, ha una bella famiglia, ma apprezza tantissime cose delle famiglie italiane. Spesso mi dice che la colpisce come noi italiani riusciamo a esprimere i nostri sentimenti. Si sforza di cucinare all'italiana, ma voglio essere onesto, se vogliamo mangiare bene andiamo dai miei, oppure ai ristoranti italiani. Il regalo più bello me lo hanno dato i miei figli, in particolare il più piccolo, che si chiama Jacob Vito, ma preferisce Vito. Amano tutto dell'Italia, la loro camera è tappezzata di poster di giocatori di calcio e di cantanti italiani. Qualche tempo fa mi hanno detto: «Papà, grazie per averci trasmesso la cittadinanza italiana». «Perché?» gli ho chiesto. «Così potremo passarla ai nostri figli. Mi hanno reso molto felice». «Nessun rimpianto, dunque?» «Sì, uno. Non aver mai avuto un rapporto con i miei nonni, che sono sempre rimasti in Basilicata. Quando vedo i miei figli interagire con i loro nonni, mi rendo conto di quello che ho perso».